A qualcuno piace radio, una rassegna ragionata delle pagine di approfondimento sul mondo del cinema e della televisione, a cura di Gianluca Arnone e Giulia Mirimic.
Ci siamo infine, l'ultima puntata di A qualcuno piace radio dalla 79esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. C'è un po' di malinconia e la condividiamo con l'ultimo ospite di questo podcast, almeno per questa mostra, ed è uno dei selezionatori della mostra del cinema di Venezia. Benvenuto a Emanuele Rauco.
Grazie mille Gianluca e grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie di aver accolto questo invito. Ieri abbiamo avuto Angela Prudenzi, altra selezionatrice. Abbiamo voluto chiudere un po' questo podcast ascoltando chi poi il festival l'ha confezionato proprio nel programma, perché ci interessava anche cogliere da parte loro non tanto ovviamente un giudizio sul festival, che sarebbe ovviamente scontato, quanto invece un parere su come è stato raccontato questo festival dai giornali. Questo podcast voleva essere un racconto di un racconto, sì. Mi gira la testa soltanto a dirla questa cosa, però è stato interessante perché ci ha permesso effettivamente di capire come i discorsi sociali, ovviamente mediati dalla stampa, intorno al cinema, spesso e volentieri, anche involontariamente, non aiutano sempre il pubblico a riavvicinarsi a questa meravigliosa arte. Quindi, al di là del ringraziamento dovuto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in queste due settimane, l'appello, mi sento di farlo fin dall'inizio, è quello di tornare in sala e di guardarlo il cinema, non soltanto di ascoltarlo. Ciò detto, oggi sui giornali impazza come da consuetudine il Toto Leone, ovvero i pronostici sui film che andranno in palmarès, con un'avvertenza che, come le previsioni del tempo qui al Lido, anche questi pronostici sono destinati a cambiare nel giro di un quarto d'ora, per cui quello che è stato scritto ieri sera, già stamattina, per chi è come noi qui alla mostra, può sembrare effettivamente non proprio centrato, ecco, come pronostico. Tuttavia, prima di entrare nel giochino, perché lo chiamo così, no? del Toto Leone, ieri il concorso ha avuto gli ultimi due sussulti, che sono stati più di due sussulti, con le due opere presentate in competizione. Il primo è un film italiano, il quinto film italiano, Chiara, di Susanna Nicchiarelli, che chiudeva la trilogia sulle figure femminili rivoluzionarie che la Nicchiarelli da diversi anni ormai sta raccontando, inizia da Nico, poi proseguendo con Miss Marx, ieri appunto Santa Chiara, e poi il film del grande assente di questa mostra, ovvero di Javert Panahi, Kers Nist, che a detta appunto di molti è il colpo di reni appunto di questa mostra, è uno dei più autorevoli candidati al Leone d'Oro. Ma iniziamo appunto da Chiara, della Susanna Nicchiarelli, andando a leggere un estratto della recensione che Davide Milani ha scritto oggi su Avvenire. La santa, mai ridotta a santino, della Nicchiarelli non è una semplice imitatrice di Francesco, narrato sullo schermo negli ultimi anni della sua vita. La giovane Chiara, una ispirata Margherita Mazzucco che dona ulteriore sostanza al personaggio, è raccontata da quando scappa da casa fino all'approvazione della prima regola, ed è una donna libera, dialetticamente obbediente alla Chiesa, che vuole guadagnare un protagonismo femminile, spirituale ed ecclesiale fin lì inedito. Un film che ha un solido apparato critico e offre uno spettacolo per gli occhi, la Tuscia, sede delle riprese, e per le orecchie, le musiche quattrocentesche di ara francese interpretate con piacevole gusto filologico dall'anonima Frottolisti. Ma pure per lo spirito, la comunità che si raduna intorno a Chiara e dedita all'aiuto reciproco si apre alle esigenze della carità, ma al centro l'esperienza di Dio. È chiaro che quello di Davide Milani è un punto di vista molto vicino, diciamo, alla Chiesa, per cui è una lettura, se vogliamo, anche in chiave spirituale di questo personaggio. Quello che ti chiedo, so che non puoi entrare nel merito dei film, però quello che ti chiedo, è stata una mostra dove si è parlato parecchio di temi legati appunto al gender e poco di donne, però mi preme sottolineare una cosa: i film in realtà con figure femminili forti sono stati tanti.
Assolutamente, perché da quando, come dire, chiamiamola così, l'area dei tempi è un po' cambiata, cioè da quando il movimento Me Too ha davvero rimesso in ballo tutta una serie di, anche di pratiche, anche di abitudini, è chiaro che poi, al di là del fatto che le donne scrivano, producano o dirigano queste storie, sono tornate al centro dell'interesse. per ragioni, per urgenze sincere o per motivi produttivi, questo poi è un altro discorso. Però è vero che adesso non saprei farti una percentuale, però credo che almeno la metà, se non di più, di storie che abbiamo selezionato in questi film sono storie di, intanto, di identità, di genere, e poi anche storie di donne. Penso, poi ne parleremo dopo, immagino, però il film di Alice Diop, Saint-Omer, che è uno dei più, forti candidati per il Leone d'Oro, è un film diretto da una donna che racconta non solo una storia di donne, ma una storia sull'essenza stessa, perlomeno quella che è culturalmente intesa come essenza stessa della donna, cioè la maternità e il suo lato negativo. Per arrivare appunto a Santa Chiara, al film di Susanna Nicchiarelli, che è un modo, secondo me, molto interessante, al di là poi della riuscita o meno, ognuno lo giudicherà, di raccontare una figura religiosa. Ovviamente, ed è questo poi il senso del gioco di Nicchiarelli, in controtendenza rispetto al modo in cui le sante vengono raccontate. Cioè una santa che, siccome era perfettamente dentro il suo tempo e capace di portarsi avanti, resta perfettamente dentro al nostro tempo e ai nostri discorsi, e può anche far fare un passo avanti sui discorsi rispetto alla religione, alla rappresentanza femminile nella religione.
Ma è una giusta sottolineatura per due motivi. Primo, perché giustamente è stato sottolineato come il gender fluid sia stato un po' il leitmotiv di molte opere in concorso, però a rischio anche poi di oscurare invece questa forte presenza femminile e in regia e in scrittura e ovviamente davanti alla macchina da presa. E ricordiamoci che solo 2 anni fa, se non ricordo male, o 3 anni fa forse, ci fu una forte polemica nei confronti della Mostra del Cinema di Venezia per la esigua rappresentanza femminile nei film in concorso. Quindi la situazione evidentemente è cambiata e risponde anche forse a un sistema produttivo che oggi garantisce alle donne un accesso più facile.
Noi abbiamo visto proprio uno scarto tra il 2019, che è l'anno che tu dicevi, quando, se non ricordo male, una sola donna in concorso c'era, e il 2020. Quindi vuoi per il cambiamento dei tempi, vuoi anche per il fatto che con l'arrivo del Covid le produzioni sono cambiate, il modo di pensare di un produttore o di un finanziatore è cambiato, e quindi volenti o nolenti bisogna lasciare spazio anche ad altre persone. E quindi ci siamo resi conto che per chi ci mette i soldi, molto brutalmente detto, se prima aveva molta diffidenza ad affidare budget anche consistenti ad una donna per tutta una serie di retaggi culturali, oggi, volente o nolente, se un film vuole essere fatto, se l'industria vuole andare avanti, c'è anche quella voce da sentire. Il Covid ha aperto, infatti, se non ricordo male, l'edizione del 2020, proprio la prima edizione del Covid, aveva quasi un 50% all'interno del concorso. E poi dopo, tra alti e bassi, anche in questi anni abbiamo cercato. Ma non è una scelta che viene fatta a monte. Ci siamo resi conto che alle donne vengono affidati, sono due binari, o le donne vengono affidati progetti e budget più consistenti dai quali possono ricavare film più forti, oppure i film che magari un tempo prodotti, diretti e scritti dalle donne avevano una voce, avevano un circuito molto più difficile per poter proprio anche essere visti anche semplicemente a un festival, quest'anno, negli ultimi 2 o 3 anni il discorso è cambiato. Poi non nego che è possibile anche che il modo in cui guardiamo un film, proprio perché anche noi siamo immersi nello spirito dei tempi, possa essere differente. Secondo me, se anche così fosse, sarebbe un bene. Però poi ognuno ha la sua opinione.
Sicuramente chi ha grandissime difficoltà a portare avanti il proprio mestiere è il grande maestro iraniano Jafar Panahi, tra l'altro non presente alla mostra, ricordiamolo, perché è stato arrestato in Iran a luglio, coinvolto a seguito di un flash mob di protesta per altri registi iraniani incarcerati appunto in Iran. E il film Kers Nist, dicevo prima, è stato apprezzato tantissimo dalla critica italiana e non solo, ed è un autorevole candidato alla vittoria finale. Perché? Soltanto per motivazioni politiche? No, perché il film di Panahi, e lo dice bene Paolo Mereghetti oggi sul Corriere della Sera, è talmente stratificato, talmente lucido nel dare forma a quel potere del cinema di cambiare o voler cambiare le cose, che è davvero difficile ignorarlo, soprattutto quando, come nel caso di Panahi, questa diciamo apologetica del cinema, perché un'apologetica del cinema viene fatta, realizzata in maniera così naturale. Scrive Paolo Mereghetti: colpo di reni del festival all'ultima curva. Kers Nist, in Italia i primi di ottobre, col titolo Gli orsi non esistono, di Jafar Panahi, è una straordinaria riflessione sul legame del cinema e più in generale delle immagini con la realtà. Racconta di un regista, lo stesso Panahi, che sta girando un film al confine turco. Lui in Iran, la troupe all'estero. Dirige dal computer quello che un assistente organizza in Turchia. E viene coinvolto in una diatriba locale per via di una foto che avrebbe fatto a due fidanzati clandestini. Ecco allora che la finzione e la realtà, il cinema e la cronaca si intrecciano in uno scambio vertiginoso di ruoli, dove il regista finisce per smarrire la propria identità, quasi una metafora dello stesso Panahi alle prese con i limiti che gli ha imposto la giustizia iraniana. Il tema dell'identità è stato l'altro tema legato ovviamente al gender fluid, ma l'altro tema forte, al di là poi della dimensione sessuale di questo festival, tanto che qualcuno nei giorni scorsi ha ribattezzato questo festival il festival dello spaesamento, ma non era una, diciamo, una critica, era proprio una presa di coscienza. Ecco, nel caso di Panahi, di questo regista che ha deciso di rimanere in Iran, nonostante abbia avuto la possibilità comunque di fuggire dal proprio paese e di continuare a fare in tranquillità il proprio mestiere, e credo che sia uno di quei casi in cui il concetto di spaesamento, il concetto di libertà e il concetto di coscienza morale del proprio mestiere siano un tutt'uno.
Sì, lui da quando appunto un po' di anni fa per la prima volta il regime iraniano l'aveva messo agli arresti domiciliari e gli aveva impedito di fatto di girare i film, infatti Taxi, che qualche anno fa vinse l'Orso d'Oro a Berlino, aveva un escamotaggio, lui non poteva toccare la macchina da presa proprio per legge, e quindi sostanzialmente la telecamera veniva posta sul sedile passeggero ed erano i passeggeri, gli attori che di volta in volta interpretavano i passeggeri, a mettere play e stop, diciamo, come escamotaggio. E da quel momento in poi ha sempre messo in scena se stesso come regista che non poteva fare il suo lavoro ma che allo stesso tempo trovava dei modi per farlo. E soprattutto la cosa che l'ho rivisto ieri alla presentazione, è la cosa che mi ha fatto riflettere sul fatto che ci sono alcuni regimi, cioè il paradosso è che in alcuni regimi, penso appunto un regime autoritario, come dire, anche autocratico come quello russo, ma anche regimi che invece si rifanno più a dei regimi teocratici come appunto il regime iraniano, ma anche altri, perseguitano le voci della cultura e il cinema in particolare, riportando un po' le lancette della storia indietro di molti anni, quando la propaganda utilizzava il cinema come mezzo di influenza tra i più forti. E ho pensato però che il paradosso era che in quelle culture, o quantomeno in quelle nazioni, il cinema è ancora visto come qualcosa che può cambiare le teste, cambiare le coscienze. Il fatto che molti dei suoi ultimi film, e quest'ultimo in particolare, sono ambientati in piccoli villaggi, magari al confine, dove ci sono ancora tradizioni, credo arcaiche. In quest'ultimo film si raccontano le tradizioni prima di un matrimonio, che sembrano tradizioni provenire da un passato molto lontano, però allo stesso tempo hanno una grandissima fiducia del cinema. Lui come personaggio è molto stimato da tutti quanti, nonostante tutti siano consapevoli che è qualcuno inviso alle autorità. E quindi lui come autorità, come figura, e il cinema come forma d'arte sono ancora qualcosa che può cambiare la testa e la vita delle persone. A un certo punto il film viaggia su due binari paralleli, cioè il film che sta girando e la vicenda che lo coinvolge in prima persona. E in questo caso, cioè quando lui è al villaggio, tutto ruota intorno a delle fotografie, a un video che forse ha girato, forse no, che inchioderebbe due amanti clandestini. Ecco, questo è interessante perché ci sembra di ricollegarlo a un'età del cinema moderno, 40-50 anni fa, adesso arrivo ai massimi sistemi, Blow Up, Antonioni. Però non c'è mai la disillusione che c'era in Antonioni. Lì sono tutti convinti che il cinema, l'immagine, debbano dire la verità, non possano che dire la verità. E invece poi penso a noi, alla nostra cultura, che è una cultura sicuramente come dire, libera, democratica, non dico la parola civilizzata perché sarebbe molto sgradevole, però insomma abbiamo capito il concetto. e che però allo stesso tempo non ci fidiamo più di niente, né delle immagini, né dei racconti, né delle parole. E quindi c'è un interessante cortocircuito che il film, in questo caso, come tutti gli ultimi film di Panahi, questo caso in particolare, racconta benissimo. E forse anche credo che per questo abbia avuto questo fortissimo riscontro critico.
Il potere del cinema, la minaccia del cinema per un regime, però si lega, l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, leggendo un estratto dalla stampa estera, come anche il prestigio internazionale di alcuni registi ovviamente dà fastidio a questi regimi, però con un ulteriore cortocircuito che è tipico di questo anno, ovvero e si chiedeva appunto il giornalista americano, credo fosse il Los Angeles Times, se oggi conviene effettivamente dare vetrina o premiare i registi dissidenti, perché questo, a modo di vedere appunto di questo giornalista americano, in realtà incattivirebbe ancora di più il regime e lo spingerebbe proprio in questo, diciamo, spirito di impunità che ormai i regimi autocratici, come li chiamati tu, sentono di avere in questo maledetto 2022, li spingerebbe appunto a perseguitare con maggiore virulenza, con maggiore forza questi registi. Io personalmente non sono d'accordo, ma non perché si debbano premiare registi come Panahi in quanto dissidenti. Bisognerebbe premiare i film di un regista come Panahi in quanto capolavori.
Su questo non posso che essere d'accordo. Tuttavia io mi interrogavo, visto che già prima di vedere il film da molti era dato per tra i favoriti, perché è un grande maestro del cinema contemporaneo e perché appunto ha una storia personale e politica particolare, e questo film è lì a dimostrarlo ancora più forte. Ieri vedere in sala grande la sua sedia vuota, no, è un'immagine mancante,
per citare Riti Pan.
Esattamente. Detto questo, però, mi sono chiesto: il film uno lo premia anche perché è un grande film, e su questo più o meno tutta la critica è concorde, quindi non ci potrebbero essere veri e propri retropensieri. Quindi io mi sono domandato, ma servirebbe a qualcosa? Cioè, al di là di incattivire o meno, dare un premio a un film soprattutto per un'istanza politica, per un'istanza sociale, aiuta la causa in sé? Probabilmente quando si tratta di cause umanitarie, forse sì, di cause sociali, che hanno a che fare, non so, penso l'anno scorso L'Evenement, che parlava di aborto, o altri film che hanno un tema di questo tipo. Ma per un tema così politico, un leone d'oro, una palma d'oro, un orso d'oro, a un regista che è prigioniero del suo stesso paese, smuoverebbe qualcosa in quel paese? Questo al di là del fatto che poi sia giusto premiarlo o meno. Però questa cosa io me la chiedevo, e quindi poi mi è venuta un po' la paura che questo potesse rimanere un discorso tra noi, tra molte virgolette, democratici, che ci facciamo quasi vanto di qualcosa che invece ha a che fare con un'altra cultura da cui ci sentiamo e ci vogliamo sentire sempre più allontanati. Questi sono dubbi che mi sono posto, però in effetti il tuo dubbio è sensato.
È una domanda tremenda. Tra l'altro ci torniamo dopo, perché Maria Rosa Mancuso sul Foglio ovviamente non la prende così alta, però lei fa un ragionamento molto molto interessante su i film che vinceranno i premi, i film che andremo a vedere, e che non è poi così tanto diverso da quello che stai dicendo tu. Ieri, tra l'altro, a proposito di premi, sono stati assegnati già alcuni premi collaterali. Leggo brevemente da Avvenire: Leoncino d'oro dei giovani a The Whale di Darren Aronofsky, mentre ha preso il premio Mimmo Rotella Oliver Stone per il suo documentario sul nucleare. Ne scrive Giovanni Bogani sul Giorno. Ha ricevuto ieri il premio Mimmo Rotella, regista Oliver Stone, che alla Mostra del Cinema di Venezia ha presentato Nuclear, il suo documentario sull'energia nucleare. Il film, come tutte le opere di Stone, prende posizione in modo netto. La tesi è che da decenni è in atto una campagna propagandistica finanziata dagli interessi delle compagnie petrolifere per spaventare la gente e accrescere il terrore delle radiazioni, creando una confusione fra gli ordigni nucleari e l'energia nucleare. Entra in campagna elettorale questo documentario di Oliver Stone, perché sappiamo che anche in Italia c'è un dibattito comunque aperto che riguarda un po' il tema dell'energia pulita, riguarda un po' anche il tema dell'emancipazione appunto dai rifornimenti russi, e quindi gioco forza ci interroga su questo nucleare. Noi abbiamo in mente le immagini di Chernobyl, ma anche di Fukushima e Zaporizia adesso, insomma, certo, in Ucraina, che rischia appunto di diventare la nuova Chernobyl, però in effetti le centrali nucleari continuano, no, un po' a interrogarci, anche perché riaprire un po' queste centrali e approvvigionarci dal carbone, con il carbone, ecco, io non so cosa sia meglio, quindi io davvero non lo so. Però voglio sottolineare come Oliver Stone ancora una volta fa il mestiere che sa fare meglio, è un grande provocatore.
Soprattutto negli ultimi anni ha deciso di non farlo attraverso i film di finzione, ma farlo attraverso dei documentari, a volte anche al grado zero del documentario. Allora, in alcuni casi, per esempio quando andava a intervistare, non ricordo, insomma, Putin sicuramente ha intervistato, ma ha intervistato anche il presidente del Venezuela, adesso non ricordo, Chavez, esatto, e quindi anche lì frontale, cioè prendendo frontalmente. Qui è ancora più frontale perché è veramente una sorta di documento illustrativo e in qualche modo didattico su tutta una serie di questioni che anche a livello europeo, il Parlamento europeo negli ultimi mesi ha particolarmente discusso la questione, perché come poi anche nel film di Stone viene sottolineato, la questione è adesso ancora più attuale perché c'è il problema dell'energia, ma poi sembra, stando al documentario, che possa essere una forte arma per la risoluzione, ma insomma la riduzione dei consumi, per il cambiamento climatico, quindi non usare combustibili fossili aiuterebbe. Diciamo che è schieratissimo e quindi fatto proprio per discutere, perché se già si avevano dei dubbi, se già si condivide quel tipo di causa, il film non so se spalanca porte aperte, ma sicuramente dà un sacco di elementi a sostegno della tesi. Dubito che possa, cioè è divisivo proprio nella sua natura, cioè è talmente esplicito in ciò che vuole raccontare, e che fa anche con tutta una serie di dati di elementi quasi oggettivi, e quindi lì però è difficile, cioè è difficile che poi non ci sia una parte che si schieri. Quindi, come sempre, quel tipo di provocazione è anche non è un modo per cambiare le teste, ecco, diciamo che... Per parlare alla sua parte, ecco, diciamo che un limite potrebbe essere questo, cioè parlare già ai convertiti. Mi pare difficile che... Però devo dire la verità che io, tendenzialmente contrario, per tutte le ragioni che il film spiega, al nucleare, il film mi ha fatto venire dei dubbi, cioè mi ha fatto prendere una posizione quantomeno, come dire, per ora agnostica, in attesa di capire meglio la situazione. Però è chiaro che, appunto, come dicevi tu, in campagna elettorale, ma anche in campagna elettorale nel giro del mondo, perché poi parla di tutto il mondo, è un film su cui discutere. Sicuramente per questo tema, in questo momento, la principale gran cassa.
A me ha fatto discutere anche le scarpette rosse che aveva sfoggiato ieri quando ho calcato il tappeto rosso, che ho trovato fantastico, facevano molto pandan col tappeto. Però Oliver Stone, insomma, è questo, è un regista che non ammette contrapposizioni, ma non le considera proprio, perché il suo ruolo appunto è quello di provocare all'interno di un dibattito che sembrava quasi chiuso una posizione scomoda, fortemente scomoda, e da questo punto di vista ha anche una sua coerenza.
Certo.
Non ha molta coerenza invece il gioco del Toto Leone che leggiamo oggi sui giornali, perché davvero ognuno qui, al di là di due o tre titoli che sono ricorrenti, dice la propria. Adesso non mi va di andare a rileggere un po' tutti gli articoli, perché ripeto, sono pronostici che già stamattina possono essere tranquillamente smentiti. Poi tra l'altro partirà il gioco delle agenzie stampa su chi torna, chi non torna, chi è stato avvistato. L'unico che non rischia è Panahi, purtroppo, che non ci sarà, ma potrebbe essere appunto magari, certo, poi il vincitore, neanche troppo a sorpresa. Comunque Cappelli sul Corriere della Sera punta forte su Saint-Omer, dall'East Diop, Il Fatto Quotidiano, Federico Puntigia, titola in maniera esplicita Un orso per vincere leone, chiaramente si riferisce al film di Panahi. Quello che ti chiedo al di là di questo è se sul Leone d'Oro c'è molta confusione, nel senso che è davvero difficile fare pronostici, sugli attori invece il gioco mi sembra un po' più definito, anche se poi magari saremo smentiti puntualmente dal verdetto della giuria, dove sembrerebbe appunto Ricardo Darín di Argentina 1985 il front runner da questo punto di vista, mentre sul lato diciamo più femminile potrebbe essere l'anno del primo o prima attrice transgender a vincere a Coppa Volpi femminile. Però queste insomma sono anche considerazioni che nascono un po' da un clima culturale che viviamo qui alla mostra.
E poi le considerazioni che vengono fatte tra giornalisti e critici hanno un peso che, tra l'altro, se frequentate la mostra ogni giorno c'è un daily con la stampa italiana e la stampa internazionale che danno i voti con le medie, quindi
lo diremo perché è arrivato proprio anche a te, immagino, questo WhatsApp con la media ponderata dei voti, esatto, degli stranieri e degli italiani, e vediamo insomma la classifica finale per i critici qual è.
Poi però vanno considerate due cose: uno, che in giuria, adesso non ricordo, mi sembra che in quest'anno nella giuria principale non ci siano critici, ma qualora ci fossero ce n'è uno e gli altri sono attori, registi, produttori, persone di cultura, cioè il modo di vedere il cinema è anche diverso da quello dei critici e dei giornalisti. E l'altra cosa da valutare è che il gioco delle giurie è un equilibrio, e quindi se il Leone d'Oro, che di solito è la prima cosa che si sceglie, per regola non scritta deve essere unanime, cioè tutti devono essere d'accordo, e quindi spesso ci sono dei titoli che sono più o meno di compromesso, magari c'è un titolo che è il più bello per metà della giuria ed altri non lo vorrebbero premiare, e quindi poi si arriva a un compromesso. Quindi se dovessi, faccio questa prova di mettermi nei panni di 10 membri della giuria contemporaneamente, un film tra quelli che stanno nei papabili che mi sembra più facile, quello che possa mettere d'accordo davvero tutti, è proprio Argentina 1985, perché è un film che mette insieme le ragioni del cinema, le ragioni della storia, della politica e le ragioni dello spettatore, e come dire, è un miracolo difficile da mettere insieme tutte e tre queste cose. Secondo me questo film, visto anche come poi è stato accolto, potrebbe farcela. E questo libererebbe poi la Coppa Volpi per Brendan Fraser, che è stato uno dei più amati attori. Tracy Set credo che sia, non so, cioè io...
Stai partecipando al giochino così?
Sì, io sto partecipando al giochino.
Però allora, se partecipiamo al giochino, ti dico una cosa su Argentina 1985, che rispetto però agli altri film del concorso è meno alla page, cioè nel senso non ha quei temi che appunto hanno caratterizzato fortemente questa edizione, parlo appunto di temi identitari, è sicuramente la storia un tema. Però ecco, rispetto ad altri competitors mi sembra quello che proprio come aggancio con la contemporaneità sia anche più debole rispetto ad altri.
Sì, però se penso appunto a Monica come forma, come linguaggio, ci credo che una parte della giuria possa non essere d'accordo sul dare il Leone d'Oro al film, mentre magari all'attrice oppure insomma un altro elemento del film potrebbe essere. Oppure che so, Bones and All, che è un altro film che parla di identità in un altro modo, ad altri
non
livelli.
Non l'abbiamo citato, ma è uno dei, anche quello è molto accreditato,
Uno dei più amati dai critici, il film di Luca Guadagnino, anche quello proprio per il modo che ha di porsi con lo spettatore, mi sembra difficile che possa mettere d'accordo 10 persone. Mentre invece, nonostante sia un film piuttosto radicale, però il modo di far arrivare quella radicalità di linguaggio di Saint-Omer, il film di Alice Diop, potrebbe aiutare il film alla vittoria. Oppure, leggendo tra i vari titoli che si dicono in questi articoli, anche il film di Koji Fukada, Love Life, potrebbe secondo me avere una chance di vittoria.
Molto spesso si tende, hai detto bene prima, no? I critici si fanno il proprio Toto Leone e danno i propri premi, poi tra l'altro ci sono critici che mettono insieme penso tre quarti del concorso dentro questo calderone, quindi evidentemente poi ci azzeccano e qualcosa l'azzeccano, però si tende a dimenticare molto spesso anche il ruolo del presidente di giuria, cioè il fatto che il presidente di giuria sia un'attrice come Julianne Moore credo che possa quantomeno dare alcune indicazioni su che tipo poi magari di film può essere stato apprezzato da Julianne Moore. È chiaro che il presidente di giuria ha un peso diverso all'interno della giuria.
il presidente della giuria può essere inteso in due modi, e lì dipende dal presidente. E questo, come dire, la storia della mostra lo racconta. Ci sono presidenti che impongono, più o meno tra virgolette, a volte anche impongono con la forza, una loro linea, e quindi chiedono che tutti i giurati si adeguino a quella linea con le diverse sfumature, e invece dei presidenti di giuria che servono a aiutare il compromesso, cioè lavorano per fare in modo che le diverse fazioni che inevitabilmente si creano dentro una giuria trovino una loro, un loro matrimonio. Ora non so che tipo di giurata è, se un po' la conosco dalla sua persona pubblica, credo che non sia una decisionista Julianne Moore, ma sicuramente non è una che dirige il traffico. Quindi io credo che, come dici te, ha sicuramente un suo occhio, un suo modo di vedere il cinema. Spero che sia anche un modo per il suo modo sia anche però un modo per accettare le proposte degli altri. Sicuramente lei ha un occhio sul cinema che potrebbe indirizzare i premi, soprattutto sugli attori, immagino, in una certa direzione.
Senti, abbiamo citato prima appunto questa media ponderata, cito soltanto Il Podio, secondo sì. i critici, No Birds, Jafar sì. Panahi, The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh, altro candidato autorevole per sicuramente per un premio importante, e Santo Merdalis di Hope. Purtroppo fanalino di coda in questa votazione chiara di Susanna Nicchiarelli, film italiano. E chiudo questa puntata, quest'ultima puntata del podcast, la citavo prima, il pezzo di Maria Rosa Mancuso dal titolo abbastanza eloquente, Chi guarda i film di Venezia. Scrive Maria Rosa Mancuso: e allora chi vince? Cosa dobbiamo vedere? Faccende da tenere separate, ora che le istanze e l'impegno hanno riconquistato i favori delle giurie. Prima premiavano l'impegno politico e l'arte, vera o presunta. Felicemente, per gli spettatori, la stagione è tramontata. Alla Mostra di Venezia, perlomeno, che non disdegna titoli da incasso e da Oscar. Ora comincia un'altra cupa stagione. Siamo tutti gender fluid, con il fardello del Me Too, aperti all'inclusività e firmatari del programma 50-50, donne e uomini alla pari. A chi rosicchieranno le percentuali queer non è dato sapere. Davanti all'immensità di Emanuele Crealese viene la tremarella, tanto è a posto con tutte le sue cosine. In sala il 15 settembre non è riuscito né appassionante, come altri titoli italiani in gara. Ultimo pervenuto, Chiara di Susanna Nicchiarelli. La stessa domanda che ci facciamo sul film di Gianni Amelio: a quale spettatore avete pensato scrivendo e producendo un copione su Santa Chiara d'Assisi, dove si dice sine per dire sì e fiat per dire fai pure, prendi l'orcio? Tutto giusto, la medievalista Chiara Frugoni ha messo il suo sigillo, ma ci sarà un pubblico? Non preferiranno gli spettatori stare a casa per vedere Blonde con tutti quei pettegolezzi su Marilyn Monroe? Non è solo la guerra tra sale e piattaforme. Oltre allo sfruttamento ignobile di ragazza maltrattata e infelice, si potrà vedere comodi dal divano casalingo White Noise di Noah Baumbach, magnifico film che reinventa il romanzo di Don DeLillo, Rumore Bianco. Contando le stellette, in testa sono Luca Guadagnino con Bones and All e Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh. Cannibali, ebbene sì, ma molto più credibili di tanti personaggi scritti male. E Irlanda 1923. In che altro modo vi dobbiamo dire che dopo un paio d'anni di dura realtà e troppi noiosi film o serie tratti da una storia vera, abbiamo voglia di un cinema che inventa e va altrove? In terza posizione la senegalese Alice Diop con Saint-Omer, storia di infanticidio raccontata gelidamente attraverso il processo e giusti riferimenti a Medea. Fin qui tutto bene. Ogni premio a The Whale di Darren Aronofsky sarà considerato un insulto al cinema. Chiosa la maestra, alla Maria Rosa Mancuso. Il problema che pone però è interessante, è vero, cioè la mission, è stato detto da tutti, anche a sproposito, di questa mostra doveva essere quella di riavvicinare un po' il pubblico al cinema. Sappiamo delle emorragie di spettatori dalle sale, è chiaro che una premiazione troppo smarcata poi da quelli che possono essere gli orientamenti del pubblico, non so quanto farebbe bene e al cinema e alla mostra.
Però mi chiedo intanto una cosa: quali sono gli orientamenti del pubblico? Perché questi ultimi due anni in cui le sale sono state chiuse, riaperte, e il pubblico che già, perlomeno in Italia, non era abbondantissimo prima della pandemia, si è andato sempre più sgretolando, e anche, voglio dire, tolti i colossal tratti dai fumetti o comunque tratte da saghe più o meno fantasiose e fantascientifiche, cos'è che porta un pubblico al cinema? Soprattutto il pubblico a cui la mostra fa riferimento, che è un pubblico che ama il cinema di qualità, che poi può essere anche popolare, perché poi negli ultimi anni è stato premiato Joker, è stato premiato La forma dell'acqua, quindi film che sono anche popolari, però fatti con tutti i crismi dell'arte cinematografica, ecco, diciamo così. Il pubblico cosa vuole andare a vedere adesso, a parte quello che già sappiamo? Perché questa è un po' anche la scommessa che facciamo noi. Allora, tolte, non va a vedere neanche più le commedie italiane, che invece fino a un paio d'anni fa erano la roccaforte su cui tutti i produttori sapevano di poter contare per avere incassi e per avere facili successi, perché quelle commedie vengono prodotte e vengono comprate a buon prezzo dalle piattaforme, Amazon su Prime Video su tutti. Quindi avere in questo momento un'idea di cosa il pubblico vuole e dargliela sarebbe già un gran passo avanti, secondo me. La nostra scommessa è cercare di dare un orientamento su vari tipi di cinema e sperare che poi qualcuno di questi orientamenti il pubblico lo voglia, e che soprattutto quelli che, leggevo una statistica di qualche giorno fa, più di uno spettatore su due in Italia non è ancora tornato al cinema da quando sono aperte le sale, sono chiuse, sono cadute le limitazioni, quelli devono essere riportati. E se non riportano i Marvel, può riportarlo anche fosse Gli spiriti dell'isola, il film di McDonagh? Non lo so, non credo, anche perché quel tipo di film di fattura alta ma di spirito popolare ne sono usciti negli ultimi anni e in Italia comunque non hanno funzionato. Il problema è al fondo: come riporti il pubblico al cinema? Non è semplicemente quali film produci, perché se tu avessi un pubblico, sai come funziona? Dici: ok, produttore, produci questo. Poi faccio un'altra parentesi, però non è lo scopo, non è lo scopo della mostra mostrare solo quel tipo di film, ma soprattutto, visto che qui si parla di arte cinematografica, i produttori e i registi non possono fare semplicemente i film che sanno che avranno un pubblico. Credo che sia dovere per ogni regista e anche ogni produttore che vuole smarcarsi da un certo tipo di industria consolidata andare là dove il pubblico non sa che si può andare. Il nostro compito è anche prendere quei film e mostrarli. Poi, se la giuria ritiene di premiarli, è una sua scelta. E mi ricordo il dibattito che si fece nel 2016 quando vinse Love Diaz. Però è un dibattito che fa fronte su due forme di due idee del mondo del cinema completamente opposte.
Sì, infatti, dicevo, è una mission, secondo me, impropria. Ciò detto, non ci resta che attendere e come verranno accolti questi film dal pubblico e soprattutto come verranno premiati. Io, Emanuele, ti ringrazio di essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
E a proposito di ringraziamenti, visto che questa è l'ultima puntata dalla mostra, perché la nostra intenzione è di continuare con A qualcuno piace radio in una forma magari non quotidiana anche in futuro, non posso che ringraziare Giulia Mirimic, che ha ideato e curato questo programma con il sottoscritto, e soprattutto il fantastico team di Cube Radio che l'ha prodotto, poi di fatto l'ha realizzato, gli ha dato una forma elegante, quella che non avrei fatto io fondamentalmente. Voglio citare un po' tutti: Marco Sanavio, Massimiliano Sanson, Ludovico Pravato, Aurora Zamengo, Chiara Pavan, Margherita Rossato, Aurora Simionato. Spero di non aver dimenticato tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questi giorni. Buona mostra, buon cinema e arrivederci alla prossima.
Avete ascoltato A qualcuno piace radio, un format curato da Gianluca Arnone e Giulia Mirimic per Fondazione Ente dello Spettacolo. Produzione Cube Radio, emittente dello IUSVE di Venezia, distribuzione Raduni, Associazione degli Operatori Radiofonici e Media Universitari Italiani.